Allora, ben trovati e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E come ogni sera cominciamo con la preghiera di intercessione che chiediamo alla Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati e continuiamo con la nostra lettura dei Vangeli di incontri con Gesù risorto. Già la volta scorsa mi fermavo su proprio questo titolo che ho voluto dare e sottolineare nei nostri incontri. E abbiamo visto l'inizio della prima parte del capitolo 20 di Giovanni, stasera leggiamo la seconda parte del capitolo 20, attenzione, c'è qualcuno che deve ammutolire, e se abbiamo tempo leggeremo anche qualcosa del capitolo 21, se no lo lasciamo per la prossima volta. Allora, una considerazione generale e introduttiva è legata un po' al fatto che in questi racconti che noi stiamo leggendo, e come già nel primo, quello di Maria Maddalena e Pietro il discepolo amato, ma il protagonista di questo racconto è Maria Maddalena, dall'inizio che va di mattino presto al sepolcro, lo trova vuoto, eccetera, eccetera, fino all'incontro e al riconoscimento non immediato di Gesù risorto, la protagonista è Maria Maddalena. E vedremo che anche negli altri incontri, in qualche modo, i protagonisti sono altri discepoli e discepole, cioè è come se, nei racconti della passione e della morte di Gesù, e la figura di Gesù naturalmente preponderante, e la figura della comunità pian piano va dietro, sta dietro, nei racconti della resurrezione, diciamoli così, tanto per capirci, è la figura di Gesù che passa dietro ed è la figura della comunità che passa avanti. Cioè, che cosa può significare questo? Il fatto che nella passione e morte di Gesù, con la passione e morte di Gesù, muore anche la sua comunità, perché la comunità, abbiamo visto anche nelle letture e anche altre che avete fatto, come pian piano viene meno, la comunità si sfalda ed è il Signore che assume quella morte, quel rifiuto che sì è dato dalle autorità giudaiche che lo vogliono far fuori, sì è dato dalle autorità romane che per motivi politici concretizzano la decisione di ucciderlo da parte delle autorità giudaiche, quindi i romani, però c'è anche il rinnegamento, il tradimento, la fuga di tutti i suoi discepoli. Allora, nei racconti della resurrezione la figura di Gesù passa in secondo piano, anche perché notate una cosa, cioè che della resurrezione di Gesù, proprio del momento della resurrezione di Gesù, non ci viene detto niente. Noi non sappiamo niente. Cioè, nel senso che c'è la tomba vuota, ma cos'è avvenuto in quella tomba rimane per noi misterioso. Che cosa ci viene raccontato? Gli effetti della resurrezione di Gesù. E quali sono gli effetti della resurrezione di Gesù? Una comunità che risorge. Una comunità che Gesù rimette insieme. Allora, notate, noi della resurrezione del Signore in sé ci rimane precluso, noi non sappiamo. Mettetevi l'anima in pace, se non l'avete, su che cosa? Sulla sindone. Cioè, nel senso che la sindone, scusate, la sindone è un'immagine, non è una prova. Tant'è vero che la sindone non è un oggetto che appartiene alla cosiddetta rivelazione pubblica, ma appartiene alla rivelazione privata. Attenzione, io sono... Scusate, Rose chi è, per favore? Ecco. Scusate. Sono cattolico in quello che sto dicendo, cioè, nel senso che la sindone è un oggetto di devozione, molto importante, di devozione, al quale si può credere che sia veramente il lenzuolo che sia stato sul corpo di Gesù e che per le energie della resurrezione sia rimasto impresso, eccetera, oppure si può non credere e credere che sia un oggetto medievale, eccetera, eccetera, e si è cattolici nello stesso livello, si è tranquillamente cattolici e l'uno e l'altro. Mettetevi le anime in pace. E allora, questo per dire che noi della resurrezione non abbiamo prove, noi abbiamo quella tomba vuota e gli effetti che il Cristo risorto, che riconcilia, rimette insieme la comunità delle sue discepole e dei suoi discepoli, partendo dalle discepole. E ci dicevamo, appunto, partendo dalle discepole, la fine del brano che abbiamo letto la volta scorsa è appunto di, abbiamo letto fino al versetto 18, quando Maria di Magdala riconosce Gesù in quel giardiniere che aveva in un primo momento identificato, sbagliando, e dicevamo la volta scorsa, senza saperlo, azzeccandoci, perché da una parte lo prende per un giardiniere, dall'altra parte, senza saperlo, ricordate il brano in un giardino, ci dicevamo la volta scorsa, il giardino, il significato importante, simbolico, che richiama il giardino di Genesi 3, che richiama di Genesi 2 e Genesi 3, cioè il luogo della vita, la relazione, e ci dicevamo che Maria, senza volere, azzecca, perché lo prende per il custode del giardino, cioè colui che custodisce la relazione, che permette di rientrare nella relazione. Lo riconosce non dagli occhi, ma dalle orecchie, quando Gesù le dice Maria, chiamandola per nome. E questo, fra l'altro, dice anche qualcosa di quello che in qualche modo ha a che fare con la fede in Cristo Gesù. Ricordate, e qui potremmo ciascuno di noi domandarsi sulla propria fede in Cristo Gesù. Attenzione, fede in Cristo Gesù, cioè nel senso che uno non è che ha la fede, alcuni di voi al dito hanno la fede, e la fede significa fiducia. E la fiducia come un atto umano di porre fiducia in qualcuno, in qualcosa, è un atto di tutti. Non è, come dire, noi normalmente diciamo credenti e non credenti, di fatto ciascun uomo crede in qualcosa, crede anche che non ci sia qualcuno, crede nella ragione, crede nella coscienza, non lo so. I cristiani chi sono? Sono coloro che fanno fiducia in Cristo Gesù. E allora questo perché lo sto dicendo? Perché in qualche modo nella nostra fede, pur piccola, pur a volte sbandata, pur con dei buchi, io credo che ciascuno di noi può aver fatto, e secondo me ha fatto in qualche modo un'esperienza a volte di sentirsi chiamare per nome, da questo mistero di Dio che ha il volto di Gesù, che si rivela in Gesù e che in qualche modo, in qualche momento della nostra vita ci ha chiamati per nome e chiamandoci per nome ci ha parlato di vita nella relazione con noi. questo incontro la invia agli altri discepoli. Gesù le dice: non mi trattenere, ma vada ai miei fratelli, di loro salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. E allora è interessante che l'incontro con Gesù apre agli altri. L'incontro con Gesù, la dinamica di incontro col Dio di Gesù Cristo è una dinamica che apre al terzo, apre all'altro. A che fare col mistero stesso di Dio, che è Trinità, che appunto non è un dualismo, ma è una relazione aperta agli altri. Versetto 19, la sera di quel giorno, il primo della settimana, fra l'altro siamo sempre nello stesso giorno, ricordate che il capitolo 20, andate a vedere, si apre con il primo giorno della settimana, letteralmente sarebbe il giorno 1, siamo sempre nel giorno 1. Il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Allora attenzione a questa situazione, siamo nello stesso giorno, siamo alla sera, ricordate che Maria di Magdala è andata di mattino presto, quando era ancora buio, quindi siamo alla sera di quel giorno. Dopo che Maria è stata inviata, ha incontrato Gesù ed è stata inviata ai suoi fratelli, e questi li troviamo chiusi nel cenacolo, chiusi nel luogo dove si trovavano per timore dei giudei, per paura, chiusi per paura. Che cosa ci dice questo? Beh, ci dice che Maria di Magdala non è stata creduta, non è stata creduta. Loro stanno ancora chiusi per paura e non le hanno creduto. E noi uomini, e qui ce ne siamo diversi, ci sono anche le donne, ma mi rivolgo agli uomini, voi donne, noi ci diciamo: ma come si fa a credere alle donne? No, come si fa a credere alle donne? Pensate, lo dicevo già una volta, di anni fa, quando ero studente, allora studiavo a Roma in un collegio internazionale, appunto con gli altri gesuiti studenti, e allora una volta che tornavamo da una gita ed eravamo in pulmino, tornando, sapete, no? E poi lì è il momento sempre in cui o si canta oppure si fanno grandi discorsi, eccetera, eccetera. Per cui io con un amico indonesiano che si chiama Deshi Ramadani, e una persona intelligente, eccetera, eccetera, e avevamo cominciato a discutere sul sacerdozio alle donne. E io ero più possibilista, lui era molto più, no? Allora, dopo che abbiamo discusso, eccetera, su motivi teologici, che poi non ce n'erano particolari, lui mi fa: no, mi dice, no. Alla fine mi dice: c'è un motivo per cui le donne non possono diventare sacerdoti. E io ho detto: cioè? No? E lui mi dice: non sanno mantenere i segreti. Ecco, non lo so quanto questo sia teologicamente fondato, ma lo dico così e non voglio aprire discussioni, eccetera. Quello che invece voglio dire è che, vedete, il maschilismo c'è ancora, al tempo di Gesù c'era molto di più, e questi qui non credono a Maria di Magdala, non le credono. Ricordate che anche nel, e poi lo vedremo, ci fermeremo sul brano dei discepoli di Emmaus, i due che stanno andando via da Gerusalemme e incontrano quello sprovveduto viandante che non riconoscono immediatamente, riconosceranno solo alla fine, e gli raccontano la loro delusione, gli dicono che loro speravano in Gesù, no, di Nazareth, eccetera, però è stato ammazzato. Ora, alcune donne delle nostre ci hanno detto di aver ricevuto una visione di angeli che gli dicevano che è risorto. Dei nostri uomini sono andati ma non hanno trovato niente, come dicevano le donne. Vedete, se fossero andati e avessero trovato gli uomini, la testimonianza di un uomo, per un uomo, è più fondata. Allora, che cosa sto dicendo, che cosa sto cercando di dire? Che noi potremmo dire al Signore Gesù, ma c'erano Pietro, c'era il discepolo che tu amavi, che sono venuti al sepolcro, ti hanno cercato, perché non ti sei mostrato a loro? Perché no? Hai deciso di mostrarti per primo a Maria di Magdala? Che poi i Vangeli non ci dicono niente, ma la tradizione successiva dirà che Maria di Magdala era la prostituta che poi Gesù aveva redento. I Vangeli non ci dicono assolutamente niente di questo, anzi dai Vangeli è proprio, non è detto assolutamente che sia così, anzi è più probabile che non ci sia nessun collegamento. Ma ancora di più agli occhi degli uomini, un'ex prostituta rimane sempre una persona da un passato equivoco. Allora, perché sto sottolineando questo? Per sottolineare come il Signore continua a narrare lo stesso volto di Dio, di un Dio che non si impone, che per annunciarsi sceglie ciò che il mondo scarta. Pensate, no? Anche una certa chiesa molte volte per l'efficacia, no? Per arrivare a certi obiettivi non si fa problema di allacciare amicizie pericolose con personaggi potenti che possono dare aiuti, denaro, potere, eccetera, eccetera, no? E sembra che il Signore Gesù non vada in questa linea. Cioè, Dio di Gesù Cristo, no? E appunto quello che nell'Antico Testamento si dice, la pietra scartata dai costruttori e divenuta testata d'angolo. Questa è la meraviglia che il Signore ha fatto ai nostri occhi. Cioè Dio fa grandi cose con i nostri scarti, con ciò che la logica del mondo disprezza. E pensate, questo poi ancora oggi la Chiesa fa fatica perché al di là delle dichiarazioni dei papi che pure ci credono e vogliono, no? Ma che fatica, pensate anche solo alla commissione sul diaconato che sta lì, ogni tanto si sente, sul diaconato femminile, che allora, vedete appunto, i discepoli rimangono chiusi nella paura. E questo fatto che viene il Signore e stette in mezzo a loro non vuol dire tanto un gesto magico di uno che supera fisicamente le porte chiuse di questi qui. Qui vuol dire piuttosto un amore che è capace di superare la paralisi della paura. E fra l'altro quello stette è proprio l'immagine di uno che sta in piedi del risorto. Ed è bello che la prima parola che Gesù dice ai discepoli impauriti è pace a voi. Come dire che il contrario della paura è la pace. Il contrario della paura è la pace. Per cui veramente, come dire, una pace che è fondata sulla paura reciproca non è la pace di Gesù. Non è la pace di Gesù. La non belligeranza con i missili puntati l'uno verso l'altro, questa non è la pace di Cristo. Perché la pace di Cristo è quando non c'è più paura. Non c'è più paura. È la vita piena, lo shalom è la vita piena. E vedete, Gesù è la prima cosa che dice a loro. Pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Attenzione, mostrò le mani e il fianco. E il Cristo risorto è colui che è vissuto con noi, che ha patito, che è morto ed è risorto. Cioè la sua resurrezione è la conseguenza di un amore così, di una pienezza d'umanità così, che la morte non può tenere per sempre. Quello che dicevo anche la volta scorsa, quando dicevo che Gesù si mostra ai discepoli, non si può arrivare alla resurrezione senza conoscere la follia di questo amore per noi. La follia di un'umanità, quella di Gesù, che ha vissuto in quel modo, in quella sovrabbondanza, in quella follia di amore che la morte che gli è arrivata addosso non ha potuto tenere prigioniero per sempre. E allora è lui che mostra, per dire sono io, sono, non sono un fantasma. E vedremo questo, saranno anche di nuovo. I discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Interessante questa ripetizione. Padre Bovati, Pietro Bovati, che è questo biblista, un grande biblista, lui diceva, commentando questi brani, diceva un po' tutti i racconti di incontro con Cristo risorto hanno una dimensione riconciliativa e perdonante, perché vedete, ci sono dei conti aperti. Pietro che lo ha rinnegato, gli altri che sono fuggiti, uno di loro si è ammazzato dopo averlo tradito, uno di noi. E davanti a Gesù che si fa presente, gli va incontro, dentro di loro ci sarà stato anche il timore di dire: questo qui viene, tra 10 minuti c'è lo stop e dobbiamo poi riprendere, per cui rimetto l'invito su WhatsApp. E ritoccherà quelle cose, cosa ci dirà? Un altro biblista, padre Simmons, lui dice nel suo commento, mi piaceva, perché diceva che se Gesù, il Vangelo è scritto in greco, ma Gesù parlava aramaico, in quel pace a voi ha utilizzato qualcosa che ha a che fare con lo shalom. Oggi la parola shalom ha la stessa radice nell'ebraico, appunto, che parlano in Israele, di un verbo che questo biblista utilizzava a fine mese, quando, vivendo a Gerusalemme, andava dal suo da dove andava a comprare il pane, la roba da mangiare, e dato che comprava a credito e al fine mese andava a saldare i conti, lui per saldare i conti utilizzava quel verbo per dire: stiamo pace. Allora è come se Gesù, dicendo e ridicendo ai discepoli che erano in quella condizione, diceva: guarda, stiamo pace. Cioè, è quello che diceva Michea, quel brano che abbiamo letto anche negli incontri passati, no? Di Dio che attraverso il profeta dice a Israele che il Signore prenderà i nostri peccati e li getterà, li scaraventerà nel fondo del mare. Guardate che questo è un grande annuncio, al quale noi facciamo fatica a credere, perché le cazzate che abbiamo combinato nella nostra vita, e che magari poi ci siamo anche confessati, ma siamo noi che non ce le perdoniamo, siamo noi che non ce le perdoniamo. E in fondo non crediamo che qualcuno possa scaraventarle in fondo al mare. Allora è forte perché il Signore lo dice e lo ridice. Pace a voi, pace a voi. Proprio per dire, nel mio vincere la morte ho vinto anche il vostro peccato. Ripartiamo. Il perdono è resurrezione. Il perdono è resurrezione. Tant'è vero, vedete, che Gesù dice: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. E nel racconto di Giovanni è qui la Pentecoste. Noi la Pentecoste la conosciamo in quell'altro racconto degli Atti, ma nel Vangelo di Giovanni lo Spirito viene dato qui. È il Cristo risorto che dà la vita piena. Lo Spirito è la vita piena che li invia verso gli altri. E attenzione, andando verso gli altri, che cosa gli dice di fare? A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Mi fermo un attimo su questo, invece di aspettare che si chiuda da sé, chiudo e riapriamo ripartendo di nuovo da questa cosa. Tra un momento ci rivediamo. Quindi, dicevo appunto, la Pentecoste non è la Pentecoste in Giovanni, nel senso della festa delle Pentecoste, così, che avrà questo significato particolare per noi cristiani nel racconto degli Atti. Qui è il dono dello Spirito, la vita piena, che dà il potere di rimettere i peccati. Ora, attenzione, questo brano, se per chi di voi eventualmente ha studiato un po' di teologia o se apriste dei manuali di teologia sacramentaria, vedreste che tante volte è uno di quei brani su cui si appoggia la teologia sacramentaria per appunto il sacramento della riconciliazione, per la confessione. Però attenzione, queste parole Gesù le sta dicendo non soltanto ai presbiteri e al sacramento, ma le sta dicendo a ciascun discepolo e discepola. Cioè, nel senso che a partire da lui e dalla vita risorta che ha vinto la morte, che dona a noi, il segno di questo è l'esperienza di essere riconciliati in lui e di coinvolgersi in un ministero di riconciliazione. E noi siamo chiamati a entrare in un ministero di perdono nella nostra vita, verso lo sappiamo chi, verso chi. Ciascuno di noi ha situazioni, vicende, relazioni, eccetera. E vedete, questo non significa volontarismo, non significa allora riuscirci in tutti i costi, eccetera, o slogan, eccetera. No, significa entrare in questa dinamica che per tante situazioni avrà bisogno del suo tempo e che magari alcune cose si compiranno. Alcune cose si compiranno nel Regno dei Cieli, come percorsi di perdono, però la cosa è coinvolgersi in questo, Il segno dello Spirito è in qualche modo anche solo nella preghiera, rispetto a situazioni e a persone con le quali non c'è più una relazione, con cui non vediamo la possibilità, e ragionevolmente non c'è, o forse perché poi a un certo punto la morte ci ha allontanati definitivamente al momento da loro, ma è la preghiera, il mantenere il cuore aperto, il non chiuderlo portando anche tutta il proprio limite, la propria fragilità, che significa coinvolgersi, accogliere il dono perdonante di Dio su di me e sugli altri. Per cui a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Attenzione, è la stessa cosa che diciamo nel Padre Nostro. Noi conosciamo di più e utilizziamo anche nella nostra liturgia il Padre Nostro della versione di Matteo, che dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Però questo Padre Nostro di Matteo, che ci invita a giocarci nel perdono, ma quasi sembrerebbe quasi come dire tu perdonaci nella misura in cui noi perdoniamo. Allora non lo so come ciascuno di voi sta messo con la sua capacità di perdono, ma se vedo la mia, e se dovesse essere che il Signore mi deve perdonare nella misura in cui io perdono, sono fregato, non so voi. Ora, il Padre Nostro di Matteo va insieme al Padre Nostro di Luca, capitolo 11, dove in quel Padre Nostro di Luca, che è un po' diverso da quello di Matteo, viene detto perdonaci affinché noi siamo capaci di perdonare. Quindi vanno tenuti insieme, con la preminenza, come anche qui, in questo Gesù che supera le nostre porte chiuse dalla paura, viene e ci dice, e ce lo ridice, stiamo pace, stiamo pace. E così come tu lo sperimenti, dice il Signore Gesù, perché io ho preso tutto, così giocati nelle tue relazioni, annuncia. E forse anche qui, no, una comunità cristiana capace di annunciare, di vivere un tentativo, no, di essere uomini e donne di riconciliazione e di perdono. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. E allora, intanto, questo Tommaso noi lo conosciamo, è venuto fuori, vi ricordate, nel racconto di Lazzaro, è quello che quando Gesù a un certo punto alla fine, prima si ferma, gli avevano detto che il tuo amico è malato, lui si ferma, e poi a un certo punto decide di tornare dicendo guardate è morto, ma io vado lì a svegliarlo, e Tommaso gli dice ma i giudei prima avevano tentato di ammazzarti e adesso tu vai lì, vuoi tornare? E Tommaso, vedendo che il maestro voleva proprio andare, dice vabbè andiamo a morire con lui anche noi. E Tommaso sarà anche uno di quelli che faranno una domanda a Gesù nell'ultima cena. E qui intanto viene chiamato Didimo, che significa appunto gemello, anche se appunto non ci viene detto di chi, e molti commentatori dicono che è gemello nostro, appunto nel racconto che poi conosciamo della sua incredulità. Una prima cosa che potremmo chiedere a Tommaso, ma che lui ci risponderà quando lo incontreremo nel Regno dei Cieli, è come mai Tommaso non eri con gli altri? No, come mai tu non c'eri? Come mai non c'eri? Ma qui una cosa che si può cogliere è che non c'era, e poi vedremo anche un po', perché magari c'erano problemi con gli altri. Con gli altri discepoli, cioè una comunità, ricordate che Gesù cerca nella forza della sua resurrezione di far risorgere, di rimettere insieme. E allora non c'è, quando Gesù è stato in mezzo a loro, non tutti c'erano. E allora quando lo incontrano, gli dicono, abbiamo visto il Signore, Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Attenzione, io non credo, dice Tommaso, a chi? A che Gesù è risorto? O io non credo al fatto che loro gli dicono che Gesù è risorto? Cioè, come dire, Tommaso non crede ai suoi fratelli. Non crede ai suoi fratelli. Perché conoscendoli, poi magari forse li giudicava, non lo so, adesso Tommaso poi ci dirà, lui era come gli altri, però conoscendoli e vedendo che uno era scappato, quell'altro l'aveva rinnegato, che pure era il capo di noi, quell'altro lì, il nostro compagno, si è andato ad ammazzare dopo averlo tradito, eccetera, eccetera, e questi che mi vengono a dire, no, che l'hanno visto risorto, ma... Cioè, come dire, veramente, tante volte la fatica di credersi vicendevolmente, di darsi credito, di, come dire, molte volte anche nelle comunità religiose o nelle parrocchie c'è poca stima gli uni degli altri, c'è poca stima gli uni degli altri, poca fiducia gli uni negli altri, dove appunto dove poi vedremo, no, il mistero più grande e il segno della risurrezione è che la comunità si ritrova. Dice appunto: 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Di nuovo, pace a voi. E una pace che vince la paura, non solo la paura di Dio, ma anche la paura tra di noi, e crea la pace, ci riconcilia. Vedete, in qualche modo anche nella dinamica dell'Eucaristia noi siamo coinvolti in qualcosa di questo, no? Perché all'inizio noi siamo invitati a portare tutte le nostre, i nostri peccati, che sono tutte, lo sappiamo, tutto quello che ci allontana, tutte le nostre inimicizie, tutti i nostri pregiudizi, tutte le nostre oscurità, che ci allontana. Noi le portiamo nell'ascolto della parola e nella partecipazione al suo corpo, al suo sangue, noi siamo coinvolti in questo e in Lui, e in qualche modo siamo rimessi in piedi, ma come comunità, come comunità. L'ho detto tante volte, ma non sono io, prendo in prestito questa parola da un autore ben più importante, che dice: l'Eucaristia non punta come dinamica di preghiera cristiana a che, come scopo finale, che quel pane e quel vino diventino corpo e sangue di Cristo. Lo scopo finale dell'Eucaristia è che attraverso la parola e quel pane e quel vino che sono il corpo e sangue di Cristo, noi siamo fatti corpo e sangue di Cristo. Noi siamo fatti più vicini. Ci avviciniamo gli uni agli altri. Perché, come dice un commentatore, Tommaso tocca Gesù risorto proprio nel fatto che la comunità si ritrova, si sta riconciliando. E c'è un inno della comunità di Bose che dice così, dice: e se dagli altri ci viene chiesto: vogliamo un segno manifesto che Cristo vive? È bella questa frase, no? Cioè, come dire, a volte se qualcuno, anche delle persone che conosciamo, frequentiamo, che non è cristiano, ci dice sì, vabbè, ma qual è il segno che Cristo è risorto veramente, no? E allora l'inno dice, il segno è che lo attendiamo, che abbiamo una speranza in Lui, nella sua venuta di nuovo, e che in questa attesa mai finita, nel suo amore, noi ci amiamo. Per cui non è un segno certo, ma è un segno di persone che hanno una speranza e che nell'amore del Signore fanno dei piccoli passi o più grandi di riconciliazione. E che nel suo amore noi ci amiamo. E allora Tommaso qui, vedete, no? Mette il dito. Poi abbiamo tutti i quadri, tutte le raffigurazioni bellissime, alcune, no? Caravaggio, altri, alcuni proprio dentro, anche a Betlemme, nei mosaici del 1100, nella Basilica, fra i pochi che si sono salvati, c'è quel bellissimo mosaico dove anche lì il discepolo sta mettendo il dito nella carne, no? Poi di per sé non si sa, il testo non lo dice, perché Gesù dice metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente. E gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. E Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quindi non viene detto, il racconto non dice no, se Tommaso mette il dito o non lo mette nel costato di Cristo. Ma per alcuni commentatori, appunto, il dito è nella sua comunità, perché la sua comunità è il suo corpo. Noi siamo corpo di Cristo. Noi siamo corpo di Cristo. Nel senso che Cristo in noi ci avvicina. Cristo in noi ci fa fratelli in qualche modo. E vedete, questo è una grande, anche per la nostra Chiesa, è una grande scommessa, una grande sfida anche proprio, no? Perché da una parte noi a volte troviamo il peso di istituzioni, tipo di alcune parrocchie, dove la comunità, la vita fraterna, no, nel senso che diventano purtroppo a volte degli enti erogatori di servizi religiosi a pagamento, dove c'è l'impiegato, che sarebbe il prete, che alla gente, agli utenti che hanno bisogno di un servizio religioso, no, vanno lì, glielo chiedono, lo pagano, lui ti dà benedizioni e cose, e poi te ne torni a casa tua e lui a casa sua. E non, grazie a Dio non ci sono solo queste situazioni, ce ne sono. E dall'altra parte anche, io credo, situazioni non istituzionali, dove però ci sono relazioni che sono state legate, motivate, no, originate dal Cristo attraverso delle esperienze, attraverso delle condivisioni, attraverso la parola, che fanno fraternità, che mettono insieme. E allora è come se Tommaso, diffidente verso i suoi fratelli, tocca con mano che c'è un Cristo vivente in mezzo a noi, che continua a unirci in questa fatica, a credersi, in questa diffidenza, in questa lontananza, lui continua a unirci. E vedete, l'ultima è proprio la beatitudine, lui lo riconosce, mio Signore e mio Dio, se volete è la professione di fede piena che nei Vangeli sinottici fa Pietro. Ricordate quando c'è il brano nei tre Vangeli sinottici di Cesarea di Filippo, nelle zone di Cesarea di Filippo, la gente che dice che io sia, e lì è Pietro che dice tu sei il Cristo. Non c'è questo brano nel Vangelo di Giovanni, c'è questa professione piena, no, di un Tommaso che dice: mio Signore e mio Dio. E Gesù che gli risponde: perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Vedete, all'inizio si era detto del discepolo che Gesù amava, si era detto che era entrato, vide e credette, però allo stesso tempo dice: infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè gli doveva risorgere dai morti, no? E in qualche modo qui si sta dicendo che c'è una beatitudine più grande di coloro che sono stati testimoni di qualcosa, cioè sono stati testimoni della vita del Signore, della sua passione, della sua morte, di quella tomba aperta, dove l'aver visto, no, non ha portato a una pienezza della fede. C'è adesso una beatitudine maggiore che va con il credere non più a partire da una visione che è insufficiente, ma da un ascolto. Che è così per loro ed è così per noi, cioè noi non vediamo, noi facciamo fiducia su, che cosa vediamo? Vediamo dei cristiani, ascoltiamo la sua parola, attraverso, e qualcosa tocca il nostro cuore, e in questo crediamo che c'è uno spirito che ci sta parlando nei nostri cuori, e liberamente aderiamo, facciamo fiducia. Attenzione, far fiducia, ricordate, va insieme al dubbio. Noi non cammineremo mai nella certezza, perché il cammino umano ha una sola certezza, e sapete qual è. Noi camminiamo nella fede, e far fiducia è un atto rischioso, e lo sapete, in tante situazioni, in tante relazioni, cioè. E la fede, un padre della Chiesa, di cui non ricordo il nome, una volta leggevo che chiamava la fede in Cristo il bel rischio. Il bel rischio. E allora è una fiducia che va insieme al dubbio, che va insieme ai momenti di oscurità, che va insieme ai momenti in cui ci ritroviamo atei. Che non è la cosa peggiore è essere idolatri, e un po' lo siamo, ed empi, quella è la cosa peggiore. Atei, il Cardinal Martini, di beata memoria, quando in un incontro che fece quando era ancora vescovo a Milano, parlando ai suoi preti, dato che si avvicinava il Natale, allora lui li invitava a non essere nella celebrazione natalizia duri, diceva, verso i natalini, no? Sapete che chi sono i natalini, come i pasqualini? Sono quelli che vengono a messa solo a Natale e Pasqua, anzi di più a Natale, a Pasqua di meno. E allora normalmente i preti verso di loro, vedendoli così, li cazzano, perché dicono eccetera eccetera. Allora lui, grande uomo, Martini, diceva: non fatelo, anzi guardateli con simpatia, a partire dall'ateo che è in noi, dall'ateo che è in noi, dal non credente che è in noi. Allora ecco, quindi Tommaso è il nostro gemello, è il nostro fratello, perché fa fatica a stare con gli altri, fa fatica a coinvolgersi in una dinamica di perdono, donato e ricevuto, donato e ricevuto. E veramente... penso che succede a tutti, in tutte le, ma anche nella vita religiosa, una delle cose più fa rimanere un po' così è che vedere dei preti o religiosi, che tra di loro non si parlano. E succede anche nelle famiglie, eh? Siamo coinvolti tutti, no? Però ancora di più uno dice, vabbè, ma uno presiede l'Eucaristia, è chiamato a dare una parola, eccetera, no? Non si parla. Allora, ecco, Tommaso è fratello nostro, è nostro gemello, nella sua fatica di credere, e dall'altra parte un Gesù che continua ogni 8 giorni a farsi presente nella sua comunità, continua sempre nell'Eucaristia, ma nel cuore di ciascuno, no? A dire pace a voi, pace a voi. Io ho preso tutto quello che ci allontana. E allora, alla fine, al versetto 30, la prima conclusione. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. E notate, è la prima conclusione. Uno dice, vabbè, ma c'è il capitolo 21, lo vedremo la prossima volta e vedremo come il capitolo 21 è un capitolo aggiunto, così come anche nel Vangelo di Marco, dove ci sono diverse conclusioni, cioè significa che questo racconto, scritto da un primo autore in una prima comunità, poi la comunità che lo ha ricevuto in qualche modo poi ha aggiunto qualcosa, c'è stata un'altra mano. E allora qui notiamo la prima mano che chiude, è proprio una formula conclusiva, tra l'altro dicendo che appunto lui non ha scritto, non ha voluto fare la biografia, no, la storia completa di Gesù, scrivendo tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto. Lui ha scelto delle cose importanti, perché? Perché attraverso l'annuncio della comunità giovannea, che ha creduto e ha incontrato il risorto, anche noi, attraverso questo annuncio, possiamo credere che Gesù è il Cristo, è l'atteso, è colui che ha instaurato i tempi messianici, in cui, come un germe, ma sta avvenendo, l'agnello e il lupo, no, in qualche situazione, no, passeggiano insieme senza uccidersi. Da parte del lupo, dove ci sono situazioni di pace in cui un bambino può giocare nella tana del serpente senza paura, eccetera, eccetera. Sono i segni, no, dei tempi messianici che il Cristo Gesù, Gesù il Messia, è venuto a instaurare. E perché, il Figlio di Dio, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Fra l'altro, qui ricordate che siamo anche nel prologo, cioè si richiama il prologo, no? Laddove si diceva che a coloro che hanno creduto, dice versetto 12, viene detto a quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome. Vedete, all'inizio si diceva questo, si diceva il Vangelo è dato proprio perché, no, di poter fare questo cammino, per poter scoprire che credendo si può diventare in Lui figli di Dio e fratelli tra noi ed avere la vita, così alla fine ci dice che questo è il Vangelo, e questo è lo scopo del Vangelo, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Una vita che nella pace e che vince ogni paura. Io credo che questo, e concludo con questa cosa qui, credo che questa riconciliazione è tra noi e tra noi e le persone che ci hanno preceduto nel sonno della morte. Non funziona solo, vince le barriere del tempo, non solo dello spazio, ma anche del tempo. Per cui è uno shalom che che prende tutto, che prende tutto, e che mette le cose a posto, che fa pace tra di noi e tra coloro che non ci sono più e che in qualche modo hanno avuto a che fare con noi, le generazioni precedenti, eccetera, eccetera. Per cui questo shalom è anche la promessa che questa vita nuova che stiamo cominciando a gustare in Gesù sarà piena e vincerà ogni morte. Bene, allora vi do la voce solo per salutarvi e ci vediamo per chi vuole martedì prossimo, quindi...